dove voltiamo pagina, andiamo in Grecia, dove ci sono state soprattutto dei momenti di lotta da parte degli insegnanti, ma c'è anche in corso il processo al gruppo anarchico Ruvikonas e un rinnovato attivismo dei fascisti. Per avere un quadro della situazione siamo collegati con Gabriel, una voce nota ai microfoni di Blackout, che si trova ad Atene. Ciao Gabriel.
Ciao a tutti e tutte, ciao.
Allora, raccontaci un po', io partirei dagli insegnanti e poi andiamo sul resto.
Sì, partiamo da questo che sicuramente è stata, diciamo così, l'evento sociale un po' più caratterizzante di queste ultime settimane e più significativo. Il Parlamento sta discutendo in queste settimane una nuova riforma dell'istruzione, che appunto è in fase di discussione preliminare, per cui verrà poi eventualmente approvata nei prossimi giorni, penso entro il prossimo mese. Il perno di questa riforma, che segue quella dell'anno scorso, di cui insomma avevo già avuto modo di parlare ai microfoni di Blackout, ruota intorno a un'entrata in scena delle famose valutazioni per quanto riguarda il personale, i professori, il personale educativo. Queste valutazioni verranno fatte dai presidi, ma anche da del personale esterno che può essere nominato da il ministro dell'istruzione per i vari istituti. Ovviamente queste valutazioni non sono neutre, nel senso che i professori vengono messi in una sorta di graduatoria, e l'essere in cima o l'essere in basso a questa graduatoria ovviamente comporta delle differenze per quanto riguarda la posizione salariale di ciascuno. Oltre a questo, la valutazione non è solo per quanto riguarda i singoli professori, ma viene introdotta anche per quanto riguarda le scuole, e anche lì in base alla valutazione si ha l'accesso possibile, un differente accesso ai fondi. Le scuole inoltre vengono rese, gli istituti vengono resi più autonomi, nel senso che le singole scuole possono cercare in maniera autonoma i fondi da privati, per cui oltre ad avere dei fondi che sono pubblici, che però appunto vengono distribuiti in base a queste valutazioni che vengono fatte di anno in anno, possono cercare autonomamente dei fondi dei privati. Ovviamente non è facile immaginare quello che avverrà, no? Se questa riforma passerà, per cui avremo le conseguenze sono duplici: sono da una parte una professionalizzazione dell'istruzione, per cui in base ai soggetti che metteranno i fondi nelle scuole, sarà possibile per gli istituti cambiare il programma didattico, perché avremo delle scuole che saranno sempre più simili a delle aziende, sempre più simili a delle anticamere di aziende, in questo caso in base a chi mette i soldi. Ovviamente i programmi scolastici potranno essere costruiti su misura, e dall'altra parte ovviamente di contro si creeranno sempre delle scuole ghetto, per cui le scuole che avranno le valutazioni più basse, che avranno i professori con le valutazioni più basse, saranno destinate a diventare le discariche, no, per tutti quei alunni che immaginiamo provengano da contesti di emarginazione sociale. Per cui una spirale, no, che provocherà questa entrata di questa doppia valutazione e sui professori e sulle scuole, che è assolutamente da scongiurare. Il personale docente è subito sceso in strada, ha subito provato a far sentire la sua voce in queste settimane, appena è stato reso noto il testo della riforma. Ci sono state una serie di manifestazioni qui ad Atene, ma anche in altre città della Grecia. Peraltro queste manifestazioni sono state caricate almeno due volte qui in Grecia, creando scalpore, perché non si trattava di caricare dei cortei che avevano un atteggiamento aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, ma dei cortei di sindacati, di insegnanti. In tutto questo clima repressivo in strada si aggiunge anche un clima repressivo a livello tribunalizio, perché il ministro dell'educazione Karameus in questi giorni ha citato in tribunale alcuni sindacati, accusandoli di pratica di sciopero illegale. Ricordo brevemente che grazie alla a una delle riforme approvate l'anno scorso durante il periodo, diciamo, di emergenza di Covid, c'era anche quella che introduceva tutta una nuova procedura per indire gli scioperi, no? Per cui di fatto, diciamo così, rendendolo molto simile a quello che c'è già in Italia, qua la legislazione sugli scioperi era un attimino più, diciamo così, tra virgolette, libera, e che invece la resa più, diciamo, più fissa, per cui c'è bisogno di un preavviso molto lungo da dare sia agli istituti sia al ministero, eccetera eccetera. Quasi tutti i sindacati, devo dire, hanno deciso di non aderire a questa cosa, per cui di fatto proclamano gli scioperi così come l'hanno sempre proclamati, però questa volta appunto il ministro ha deciso che evidentemente era troppo, e per cui li ha citati in tribunale, e c'è appunto una causa intentata contro alcuni sindacati. Peraltro, ovviamente, se in questi giorni si stanno svolgendo le udienze, se queste cause, insomma, dovessero avere esito positivo per il ministero, ovviamente i sindacati sarebbero costretti a pagare, insomma, un sacco di soldi. Alcuni di loro probabilmente dovrebbero definitivamente chiudere i battenti. In questo clima, però, appunto, molto repressivo e molto cupo, c'è stata ieri una prima, diciamo, boccata d'aria, perché era stato indetto, nonostante appunto queste minacce, nonostante questi processi aperti per scioperi illegali, è stato comunque indetto uno sciopero che è andato molto bene, nel senso che i giornali parlano di una copertura di personale scioperante pari all'85-90% sul territorio nazionale, con delle punte in alcuni distretti, per esempio dell'Attica, addirittura del 100%. Oltre allo sciopero, ovviamente, ci sono stati cortei in tutte le città greche. Qua ad Atene c'è stato forse quello più grosso, che partendo dal tribunale, perché appunto è partito da lì dove c'era, insomma, dentro il tribunale si stava appunto cominciando a discutere di questi, in una di queste udienze che vede il Ministero dell'Istruzione portare in tribunale alcuni sindacati. Il corteo di circa 7-10.000 persone si è mosso poi per le strade del centro di Atene e ha finito nella piazza, quella del Parlamento, nella piazza Sintagma, dove poi si è sciolto. Adesso, insomma, saranno un po' da vedere quali saranno i passaggi successivi, nel senso che io credo, questa è una mia valutazione personale ovviamente, che lo sciopero di ieri, sia per quanto riguarda le partecipazioni dell'astensione al lavoro, sia per quanto riguarda il numero di persone presenti in strada, ha sicuramente dato un segnale molto forte, nonostante appunto il clima repressivo che il governo ha provato a creare intorno a questa intorno a questa vertenza, intorno a questa faccenda. Per cui adesso sarà un po' da vedere quali saranno le prossime mosse del ministro Karamehus e, insomma, un pochettino come se la giocherà. Ricordiamo che, così come per tutte le sue riforme che sono state contestate in questi anni, in questi due anni, insomma, di Nea Democrazia, comunque Nea Democrazia ha la maggioranza assoluta in Parlamento, per cui diciamo che può ovviamente far passare qualsiasi tipo di legge al dispetto, diciamo, di quello, della votazione che è possibile, insomma, di quello che possono dire le opposizioni, ecco. Direi che se non ci sono, insomma, domande o curiosità per quanto riguarda gli insegnanti, per ora appunto ne è un argomento esaurito. Poi io sono convinto che nelle prossime settimane, insomma, se ne sentirà ancora parlare, e immagino che saranno anche tante le mobilitazioni. Immagino che sicuramente, per esempio, ci saranno delle mobilitazioni, qua è una cosa abbastanza usuale, che verranno indette i giorni stessi sotto il Parlamento, i giorni stessi in cui verrà proprio discussa effettivamente questa legge, ci sarà, insomma, la votazione appunto per farla passare in maniera definitiva.
Ecco, l'unica domanda che mi verrebbe da farti è: ma possiamo immaginare che ci sia una sorta di similitudine tra queste misure e quelle adottate nel nostro paese con l'aziendalizzazione delle scuole cosiddette pubbliche, le scuole statali, e contestualmente con l'introduzione di criteri di valutazione degli insegnanti con i test invalsi?
Sì, guarda, io non sono andato a vedere esattamente il testo di, perché a parte che è ancora in discussione, però esatto, secondo me il solco è quello, insomma, la linea che sta seguendo il governo greco è quella. Come io ho notato questa cosa, che come è avvenuto anche per altre cose, in Grecia, la Grecia è un po' come se fosse in ritardo, no? Verso alcune istanze di, tra virgolette, modernizzazione, non so come la vogliamo chiamare, insomma, dello stato sociale, e poi però quando queste istanze arrivano in maniera ancora più brutale. per cui appunto la questione delle privatizzazioni e della ricerca dei fondi è sicuramente, come dici tu, insomma, va sicuramente nella direzione un po' all'italiana, no? Per cui delle scuole azienda, però così a me sembra ancora più, nel senso, più brutale, più schietta rispetto a quanto avvenuto in Italia.
Sì, forse anche più veloce da quanto la racconti tu, insomma, brutalmente di colpo si parte all'assalto, non soltanto, come dire, del panorama dei diritti dei lavoratori della categoria, ma anche dell'immagine di sé, del ruolo, della funzione docente, certo. Perché qui si va oltre.
Certo.
D'accordo, ovviamente staremo a vedere, a seguire. Come dicevamo in apertura, è anche in corso il processo contro uno dei gruppi della galassia di gruppi anarchici che si riconoscono nella sigla di Ruviconas. È un processo molto pesante, ce ne vuoi parlare?
Sì, appunto, questo processo si aprirà mercoledì, tra due giorni, al Tribunale dell'Effettivo di Atene. Io partirei brevemente dai fatti. Nel giugno del 2016 viene ucciso, viene giustiziato a colpi di pistola Habibi, un trafficante di droga, uno dei capi della piazza di spaccio di Exarchia. La rivendicazione dell'omicidio viene firmata da un gruppo autonominato, quindi Milizia Popolare Armata. All'interno di questa rivendicazione venivano specificati i motivi perché questo gruppo ha deciso, insomma, di agire, di giustiziare questo spacciatore. Uno di questi era che questo personaggio, questo Habibi, si era, diciamo così, reso protagonista di molte aggressioni sia a compagni, compagne che stavano, facevano politica Exarchia, sia a persone, insomma, che transitavano dal quartiere. Peraltro una piccola precisazione: il fatto che proprio questo Habibi qualche mese prima della sua morte pare che, insomma, abbia accoltellato dei compagni, dei quali è finito in ospedale perché, insomma, ha riportato delle ferite molto brutte. Sta di fatto che per questo omicidio non se ne è più sentito parlare, sono state aperte delle indagini a carico di ignoti, che però sono rimaste a carico di ignoti. La svolta avviene nel marzo del 2020, per cui, insomma, dell'anno scorso, a 4 anni dai fatti, in cui vengono arrestati dopo anni che sembrava tutto più o meno finito, due compagni, come dicevi tu, del collettivo politico Ruviconas, Nikos Mataragas e Yorgos Kaleidzidis. Vengono accusati nello specifico uno, Nikos, di omicidio, l'altro, Yorgos, di istigazione all'omicidio. Le prove che hanno sono inconsistenti, tant'è che dopo qualche giorno di detenzione compaiono subito davanti al giudice istruttore, che però sceglie di farli andare, insomma, di farli uscire senza nessun tipo di restrizione in libertà, e dopo poco il caso viene archiviato. Per cui, insomma, anche lì un grosso tonfo per il governo di Nuova Democrazia. Non se ne sente più parlare. A un certo punto, appunto, a qualche mese fa, inizio estate, il caso viene riproposto fuori, un nuovo PM se ne prende carico con delle nuove prove. Peraltro, il grosso delle prove si basa su testimonianze dirette di spacciatori, per cui probabilmente di sottoposti di questo Habibi, che con una serie di testimonianze molto contraddittorie indicano in questi due compagni quelli che probabilmente lo avrebbero ucciso, perché, insomma, un impianto accusatorio abbastanza ridicolo, che però è bastato per il PM, per il giudice istruttore, per istruire il processo, che partirà appunto il 13. C'è una campagna, portata avanti soprattutto dal collettivo Ruviconas in solidarietà con questi due compagni, che però ovviamente una solidarietà che sta raccogliendo anche l'appoggio di altri gruppi, di altri singoli ad Atene. Non solo, il processo è pericoloso perché, al di là che, insomma, questi due compagni in particolare rischiano ovviamente prendersi 20 anni di carcere e andare immediatamente in galera, è pericoloso anche per il gruppo stesso, perché questa accusa, se venisse confermata, per quella dell'omicidio, potrebbe gettare le basi per istruire nei confronti di tutti i partecipanti al collettivo Rubiconas una sorta di associazione a delinquere, ecco.
Se non sbaglio ci avevano già provato in passato.
Esatto, una strada che appunto il tribunale, la polizia aveva già provato in passato con il gruppo, però comunque per azioni, diciamo così, molto meno, ovviamente molto meno così rilevanti dal punto di vista penale, no? Per cui degli imbrattamenti piuttosto che delle minacce ad autori di lavoro. Allora ai tempi i giudici avevano ritenuto che non potesse sussistere nessun vincolo associativo di questo tipo, e ovviamente se invece questi due compagni venissero condannati, insomma, questa cosa potrebbe un attimino cambiare le carte in tavola. Di questo per cui si discuterà mercoledì. Appunto, è importante dire che al di là, secondo me, insomma, una cosa interessante da sottolineare, che è stata sottolineata anche da alcuni testi in solidarietà che stanno girando in questi giorni, è che essere messo processo, ovviamente, sono questi due compagni, ovviamente in parte è indubbio che, insomma, si sta provando ad attaccare l'esperienza di quella di un collettivo come può essere Rubiconas. Dopodiché è ovvio che alla sbarra c'è anche, no, tutta quella questione, se vogliamo, anche un po' non so pelosa, difficile da affrontare, che però è stata stata importante, credo, per la vita politica di vari collettivi di Atene, che è quella appunto della lotta allo spaccio e alle narcomafie nel quartiere di Exarchia. Perché insomma, cioè, ovviamente al di là della loro questione personale si somma tutta una vicenda politica che ha interessato molto intensamente la storia del movimento negli ultimi anni, soprattutto diciamo negli anni del governo di Syriza.
Sì, questo mi sembra un aspetto interessante, anche perché queste narcomafie, se non sbaglio, hanno anche cercato in qualche modo di utilizzare quell'extraterritorialità positiva nei confronti della polizia, che era stata imposta dalla presenza, esatto, di tanti posti occupati, di anarchici, di realtà, esatto, autogestite, però poi in realtà sappiamo bene, almeno così mi era stato raccontato, che poi molti di questi si prestavano anche a fare da sponda alla polizia, che magari, esatto, chiudeva un occhio e però poi sentiva le loro canzoncine, o sbaglio?
Certo, no, ma sicuramente, infatti sono molte le testimonianze di, insomma, di spacciatori, perché diciamo che allora la grossa piazza di spaccio, che in parte c'è ancora adesso, però qualche anno fa era molto più grande, era Omonia, che per chi non conosce Atene, diciamo, è abbo, neanche 10 minuti a piedi da Exarchia, e pare che appunto nel periodo, insomma, il primo periodo di Syriza, la polizia proprio dicesse in maniera chiara agli spacciatori che fermai, cioè guardate, andate lì, che tanto noi lì non ci possiamo andare, siete tranquilli. Per cui c'è stata questa migrazione di spacciatori, sicuramente appunto favorita dal fatto che la polizia lì non ci metteva piede perché appunto tutta una serie di gruppi, tutta una serie di compagni facessero sì che questa cosa non succedesse. Già da prima di Syriza, con Syriza, diciamo, appunto, per cui il governo socialdemocratico, appunto per evitare, diciamo, tensioni, ha pensato che la cosa più opportuna da subito fosse far circolare degli ordini alla polizia in cui comunque si diceva agli agenti di, insomma, non entrare ex archi o comunque entrare solo in casi di estrema necessità. Per cui, come dici tu, si è creata per questa serie di motivi un'extraterritorialità in cui dopo poco si sono inseriti in maniera le mafie in maniera molto aggressiva. C'è da dire da una parte che il discorso sulle mafie si accompagna un altro discorso, che è quello sulla riqualificazione, per cui un quartiere, quello di Exarchia, che è storicamente, diciamo, un quartiere degli studenti, non un quartiere politico, per cui non è mai stato, diciamo, un quartiere forse molti anni fa strettamente proletario, che però comunque aveva una sua identità politica molto forte, che invece ultimamente subisce questa esplosione di locali, di localini, e sta piano piano diventando un pochettino un quartiere della movida. Per cui queste due spinte, per cui extraterritorialità e ingresso di capitali di questo tipo all'interno del quartiere, ovviamente erano un'occasione ghiotta per le narcomafie, che qui hanno stabilito un quartiere generale e una piazza di spaccio molto grossa. Tra l'altro le connessioni con cioè tra insomma spacciatori e polizia sono ancora più evidenti alla luce di questo processo, no? Dove appunto i principali accusatori sono spacciatori. Sarà infatti curioso anche capire di vedere insomma chi di questi si presenterà mercoledì insomma per testimoniare e quali saranno le parole che diranno. Per cui all'interno di questo diciamo così scenario di questo tipo, in cui ripeto comunque la presenza delle narcomafie e degli spacciatori è stata alta, nel senso al di là della questione tra virgolette insomma del vendere sostanze di un certo tipo, è stata subito molesta sotto vari punti di vista, perché appunto aggressioni, una presenza costante, un'impossibilità a volte di svolgere delle iniziative oppure di dover tutelarsi in maniera esagerata per svolgerle, e appunto alcuni compagni, alcuni gruppi hanno deciso che questa cosa non era tollerabile, che così come ci si diciamo prendeva carico di non fare entrare la polizia all'interno del quartiere, era anche giusto cacciare così una forma di potere di un altro tipo, che era quello delle mafie. Da qui per cui è nata appunto una lotta che ha riguardato per anni il quartiere di Exarchia, e che poi è finita diciamo con l'arrivo di una democrazia che ha di fatto rimilitarizzato l'area di Exarchia, per cui ovviamente con l'arrivo in massa della polizia lo spazio si è un pochettino spostato, per cui la situazione non è diciamo non è più quella di qualche anno fa, quando cioè, insomma gli anni in cui è successa la storia del Bibi, gli anni per cui questi due compagni saranno processati mercoledì.
Chiarissimo. Adesso, come dire, polizia con gentrification, l'uroboro che si morde la coda per attaccare il quartiere, come dire, in qualche modo non sottomesso, autonomo nella capitale ateniese, ma ne abbiamo già parlato di questi temi. L'ultima questione della quale volevamo chiacchierare oggi è il rinnovato attivismo dei fascisti dopo anni che se ne stavano decisamente più defilati.
Sì, su questo magari sorvolo su alcuni aspetti, visto che appunto sempre settimana scorsa i microfoni di Radio Blackout mi era stato chiesto proprio un intervento su questi temi specifici, per cui diciamo che dopo le proteste che ci sono state contro il pass vaccinale, il pass sanitario, il Green Pass, che anche qua sono state molto partecipate, in verità qui sono praticamente rientrate, sono state diciamo un po' prima rispetto all'Italia, per cui il culmine è stato soprattutto nel mese di agosto e per metà settembre. Queste proteste qui sono subito caratterizzate con una fortissima presenza di fascisti in piazza e di pezzi della chiesa ultraortodossa. I fascisti per cui in queste proteste si sono galvanizzati, perché effettivamente diciamo che quantomeno qui ad Atene dettavano abbastanza i tempi e modi delle manifestazioni, per cui pur essendo una minoranza godevano diciamo così abbastanza di seguito. Dopo queste proteste per cui sono usciti più forti, non sono cresciuti, cioè quello che almeno insomma i compagni qui immaginano è che non siano cresciuti tanto dal punto di vista numerico, però è come se avessero fossero fatti forza di questa tra virgolette legittimità sociale, perché hanno cominciato a farsi rivedere su temi che sono proprio loro, perché hanno fatto una serie un paio di manifestazioni qua e a Salonicco su insomma questioni xenofobe, in cui appunto avevano indetto un contropresidio per fermare la sfilata di questa bambola MAL, che questa insomma iniziativa di alcune organizzazioni, peraltro fatta anche in collaborazione con i vari stati europei in solidarietà con i rifugiati. Questo a Salonicco c'è stato questo episodio che ha tenuto banco anche sui media diciamo così mainstream, di questa scuola, di questo istituto professionale che è stato occupato da dei ragazzi che appunto lì ci vanno a scuola e da esterni fascisti, è stato occupato contro la violenza dei gruppi antifascisti, no, che venivano da fuori la scuola lì a imporre la loro ragione, è stata occupata dichiarata occupata contro gli antigreci, il fatto è che soprattutto nei primi giorni appunto dei gruppi, delle formazioni soprattutto legate alla sinistra hanno provato a fare dei cortei intorno a quella zona e si sono visti attaccare molte volte da da questi, cioè insomma dai, fascisti che partivano da questa scuola, andavano ad attaccare e poi rientravano nella stessa. Questo è durato 3-4 giorni, poi c'è stata una risposta anche più articolata da parte, diciamo, del movimento e delle sue varie componenti. Questi fatti hanno creato proprio un clima, appunto, di galvanizzazione, no, all'interno dei circuiti dell'estrema destra. E per cui sono state parallelamente, diciamo, a queste iniziative, non so, le definirei pubbliche, anche delle vere e proprie aggressioni. Ce ne sono state un paio a Salonicco e una ad Atene. Peraltro i bersagli tutte le volte di queste aggressioni sono stati sempre dei gruppi legati, insomma, alla sinistra, per cui, cioè, insomma, non compagni, non strettamente legati, ecco, al movimento antagonista. Questa è un pochettino la situazione. Ovviamente ogni città ha le sue particolarità, per cui se a Salonicco i gruppi di estrema destra comunque hanno continuato in questi anni ad avere una loro importanza, sia per quanto riguarda la loro internità all'interno dei gruppi dei gruppi ultras che stanno nella curva del PAOK, che è delle squadre di calcio più famose del paese, che può contare più ultras, e dall'altra perché immagino che gli ascoltatori si ricorderanno quella serie di proteste che c'era stato qualche anno fa sul nome della Macedonia, che appunto avevano avuto, per cui proteste assolutamente nazionaliste, però anche lì con un carattere tra virgolette sociale o comunque di massa, nel senso che questi si erano portati dietro su una loro agenda, su delle parole d'ordine loro, un sacco di gente. E proprio a Salonicco, diciamo così, era la capitale, appunto, di queste proteste, per cui lì i fascisti in questi anni hanno sempre avuto una presenza comunque costante. Invece ad Atene era da tanto che non si facevano vedere. Ad Atene, a causa sia del processo che si è chiuso, appunto, l'anno scorso nei confronti di Alba Dorata, che al di là delle condanne ha visto proprio il partito disgregarsi, perché sostanzialmente durante le fasi processuali anche i vari dirigenti hanno cominciato a litigare tra loro, e questa cosa penso che abbia creato una sorta di scoramento, no, anche all'interno dei militanti di base, per cui di fatto quella Alba Dorata si è sciolta e gli altri gruppi che si sono creati poi non sono riusciti a creare, no, quella macchina comunque imponente che era Alba Dorata. E anche perché comunque che in questi anni vari gruppi di compagni in vari modi, per cui sia con manifestazioni sia con attacchi notturni, sono riusciti di fatto a rendere abbastanza impraticabile ai fascisti la presenza in città, soprattutto la presenza nei quartieri del centro, nei quartieri in cui i compagni sono sicuramente molti di più. Però appunto anche qui invece stanno cominciando a ritirare fuori la testa, ci sono state delle aggressioni, e l'ultima in ordine di tempo è stata settimana scorsa, quando hanno aggredito un gruppo di 6-7 fascisti con coltelli alla mano, aggredito un corteo di leftist, un corteo antifascista nel quartiere di Calipea. Questa volta però l'aggressione non è andata a buon fine, nel senso che si sono trovati, praticamente non se l'aspettavano, non saprei dire, sono trovati un servizio d'ordine abbastanza preparato che è riuscito a disarmarli e a metterli in fuga. In tutto, per cui i fatti sono un po' questi. Il clima che si respira è quello comunque di un protagonismo rinnovato, e io credo che continuerà. Adesso teniamo presente che sull'agenda politica del governo c'è, come penso vabbè anche lì in Italia, tutta questa questione sull'aumento dei prezzi, perché sul tentativo di su questi tentativi che il governo proverà a fare di calmierizzazione, soprattutto per quanto riguarda i prezzi sia del gas che del petrolio per il riscaldamento delle case. Per cui, nel senso, secondo me sarà sicuramente un periodo socialmente molto mosso, in cui immagino che appunto queste formazioni fasciste proveranno a tornare in strada, non solo con temi smaccatamente fascisti, ma in cui si proveranno, credo, a dare una sorta di rispolvero sociale per le questioni sociali. Immagino che questa cosa dei prezzi, questa cosa dell'aumento potrebbe essere assolutamente un campo per loro interessante. Il prossimo appuntamento sicuramente caldo per quanto riguarda questa questione sarà il 1° di novembre, perché il 1° di novembre nel 2013 sono stati giustiziati 2 militanti di Alba Dorata da un gruppo insomma, di lotta armata a Greco. Sono stati giustiziati perché due mesi prima c'era stato l'omicidio del rapper Pablo Stistas, e ogni anno, ogni primo novembre, proprio i fascisti commemorano l'uccisione dei loro due ex camerati, e ogni anno c'è un contropresidio, insomma, per cercare di impedire questa commemorazione. È una data già di per sé abbastanza calda, nel senso che spesso e sovente ci sono scontri con la polizia, alcune volte con i fascisti, e quest'anno potrebbe essere, diciamo così, ancora più delicata, e sicuramente è una data che sarà molto più sentita dai compagni, ma credo anche appunto dalle formazioni di estrema destra.
Chiarissimo, seguiremo ovviamente gli eventi. Io direi che, se non hai altro da aggiungere, possiamo salutarci per oggi.
No. Va bene così.
Benissimo, ti ringrazio molto, ciao e alla prossima. Ciao.